Buongiorno. Allora, vi ringrazio per essere qua così numerosi. Il titolo è molto difficile per me e quindi vedrete che la presentazione contiene un certo numero di concetti, un certo numero di formule che vi prego di guardare ma poi dimenticare. In ogni caso i lucidi saranno disponibili sul sito dell'associazione Osvaldo De Donato e quindi potrete ritornare con calma. Come prima cosa mi piace iniziare una lezione di questo genere ricordando i miei maestri, che sono questi personaggi che io ho sempre ammirato molto. Abbiamo Mario Silvestri, considerato da alcuni il padre dell'energia nucleare in Italia. Abbiamo il professor Keck, un fisico che da giovane ha partecipato al progetto Manhattan, è stato seduto nelle classi di Richard Feynman, grande personaggio. George Azopoulos, termodinamico, che ha scritto un libro importante, ma che poi si è dedicato a far soldi con l'energia ed è diventato milionario. La sua azienda, quando ha chiuso, aveva 26.000 dipendenti ed è partita dall'energia. E Giftopoulos, che alcuni anche qua probabilmente ricordano in qualche congresso come il mattatore della logica ferrea e rigorosa nella esposizione della termodinamica. Lui ha dedicato molta parte della sua vita a togliere quei circoli viziosi che ci sono tipicamente nelle presentazioni tradizionali della termodinamica, ma che in Grecia è ricordato come il padre della era consulente della regina ai tempi e quindi il padre della politica energetica greca. La volta scorsa abbiamo visto che, parlando di storia e filosofia collegate alla termodinamica, non è semplice neppure definire che cosa sia. Se andiamo su Wikipedia, la definizione è: termodinamica è la branca della fisica che studia il calore, la temperatura e la loro relazione con altre forme di energia e lavoro. In realtà si occupa di più che non solo trasporto di energia, come appunto sarà il tema della mia presentazione, e quindi per la discussione di oggi, anche in onore della lezione che segue dal professor Verda, che sarà più di termodinamica applicata, vorrei adottare, giusto solo per oggi, una definizione un po' più articolata che vi leggo, avendo fatto lo sforzo di scriverla, ed è questa. Allora, che innanzitutto c'è termodinamica e termodinamica, c'è una parte applicata e una parte che io considero di base. Termodinamica applicata è l'arte di formulare modelli matematici dei sistemi, cioè della cinematica e della dinamica dei sistemi fisici fatti di materia, scegliendo il livello più appropriato di descrizione per l'applicazione di interesse, ma seguendo una serie di principi, regole e leggi generali che sono ritenute necessarie a una rappresentazione corretta della realtà fisica. Poi parliamo di che cos'è, cosa si intende per realtà fisica in un attimo. La termodinamica di base invece è l'arte di sintetizzare, dedurre, identificare questi principi, regole e leggi generali, analizzando i successi e i fallimenti dei vari modelli formulati per rappresentare e razionalizzare le osservazioni sperimentali circa le proprietà dei sistemi materiali, come queste variano nel tempo e come sono interrelate fra di loro. Okay. Questa è una visione piuttosto ampia della termodinamica, che forse qualcuno potrà obiettare non differisce moltissimo dalla fisica in generale. Però nella termodinamica c'è una libertà di più, la scelta del livello di descrizione. Non devo sempre partire dall'atomo, dalla cosa che considero più fondamentale nella mia concezione. Tuttavia, tornando al tema che cosa sia la realtà fisica, volevo innanzitutto segnalare questo bellissimo libro, che purtroppo è solo in inglese, però per chi può è una lettura interessantissima, libro di Henry Margenau intitolato La natura della realtà fisica, in cui spiega come sono fatte, qual è la logica con cui cerchiamo di descrivere la natura. E in pratica lui parla di un piano delle percezioni empiriche, ciò che vogliamo, ciò che tocchiamo con mano, ciò che misuriamo con i nostri esperimenti, e i nostri tentativi di farne una descrizione con dei concetti, sviluppando dei concetti. Alcuni di questi concetti sono direttamente collegati al piano delle percezioni, altri sono più lontani, a livello di astrazione si allontana andando verso sinistra in questo diagramma, e però sono collegati attraverso quelle che chiamiamo leggi a quelli empirici. Quindi la teoria fisica si distingue da un'altra teoria dal fatto che ci sono questi legami con il mondo delle percezioni, sono la sperimentazione. Noi cerchiamo di spiegare i dati sperimentali. Possono esserci più teorie che spiegano la stessa cosa, e quindi possono esserci dei legami fra le varie teorie. Un'altra cosa che è importante capire è il fatto che alcune leggi della fisica vengono considerate più grandi di altre. Cosa si intende per grandi leggi? Come le grandi leggi di conservazione. Eccole qua, nella meccanica, la carica elettrica, il numero di elementi pesanti nella struttura nucleare, l'energia, la quantità di moto, il momento della quantità di moto, sono quantità, sono proprietà, quindi sono concetti nell'ottica di prima, che sono definiti sempre e per qualunque modello di un ben fatto di un sistema fisico. Sono quantità che possono essere scambiate fra sistemi, quando questi interagiscono fra di loro, e si conservano. Qualunque modello, qualunque livello di descrizione scegliamo, se il modello è ben fatto, deve soddisfare questi principi di conservazione. Se il principio non è conservato, il modello lo buttiamo nel cestino. Anche la termodinamica, nella sua parte ormai tradizionale, ovvero attraverso la seconda legge della termodinamica e l'esistenza di un'altra proprietà che è l'entropia, introduce alcune di queste grandi leggi. La seconda legge che dice, parla dell'esistenza degli stati di equilibrio stabile, e l'entropia, che è una proprietà anch'essa definita per qualunque stato del nostro sistema, per qualunque modello ci deve essere un'entropia, anch'essa può essere scambiata come l'energia mediante interazione, anch'essa può essere conservata, ma solo in una classe di fenomeni che sono quelli irreversibili, mentre in altri fenomeni che chiamiamo irreversibili non si conserva, però non si può distruggere. E inoltre c'è questo principio della massima entropia allo stato di equilibrio, che pure fa parte oramai della tradizione del campo, ovvero questi possiamo considerarli grandi principi, dove di nuovo la grandezza sta nel fatto che deve valere per qualunque modello che consideriamo ben fatto. Perché la nostra esperienza dice che se non ci sono questi principi, il modello ci dà delle conclusioni che poi non corrispondono alle percezioni, non corrispondono all'esperimento. Un breve accenno a come definiamo l'energia mediante una procedura di misura. Se abbiamo un sistema qualunque esso sia e consideriamo due stati di questo sistema, per misurare la differenza di energia fra questi due stati possiamo fare un processo in cui l'unico effetto esterno a questo cambiamento di stato del nostro sistema è la variazione di quota di un grave, e misurando la variazione dell'energia potenziale, che è una cosa della meccanica che si dà per scontata in questa definizione, misurando questa differenza di energia potenziale, essa col segno negativo è quella che viene attribuita come differenza di energia fra gli stati di questo sistema. Analoga è la definizione di entropia. Sempre abbiamo questo stesso sistema di cui abbiamo scelto due stati, dei quali abbiamo già misurato la differenza di energia con la procedura là in alto. Qui di sotto la procedura è leggermente diversa, perché anche qui facciamo un processo che ha come unico effetto la variazione di quota di un grave, però non per il sistema da solo, ma per il sistema con al suo interno, il sistema è quello tratteggiato, o con, diciamo, il nostro sistema originale, con affiancato un altro sistema che normalmente chiamiamo serbatoio termico, che per fissare le idee possiamo pensare come un recipiente con dentro dell'acqua al punto triplo. Quindi una roba facilmente fattibile in qualunque laboratorio. Ebbene, se io riesco a fare questo processo meccanico in maniera reversibile, e ecco, questo concetto di reversibilità non lo riguardo oggi perché non ho il tempo per farlo, però se riesco a fare questo processo in maniera reversibile e vado a misurare di quanto è variata l'energia del mio serbatoio, dell'acqua al punto triplo, e lo divido per un numero che convenzionalmente, per far tornare i conti con la storia della termodinamica, scegliamo essere questo 273,16 Kelvin, questo vi dà la misura della differenza di entropia fra questi due stati. E notate che con questa definizione i due stati non sono necessariamente stati di equilibrio, possono anche essere stati di non equilibrio. Quindi questa è la definizione. E poi corollari di queste due definizioni sono i principi di conservazione dell'energia e di non decrescita dell'entropia nei processi come questo, in cui l'unico effetto esterno è la variazione di quota di un grado, oppure per un sistema isolato. Per quanto riguarda il principio di conservazione, volevo segnalare questo fatto che la conservazione la intendiamo sul serio, ovvero uno potrebbe dire, potrei pensare ad un sistema che ad un dato istante di tempo, insomma un contenitore, si trova in questo stato e poi immediatamente dopo, un istante infinitesimo successivo, immagino di avere fatto scomparire dell'energia da una parte, da un'estremità del sistema, e contemporaneamente farla ricomparire dall'altra parte. Se riesco a fare la cosa contemporanea, la conservazione sembrerebbe soddisfatta, no? Perché la somma dell'energia all'inizio e alla fine è costante. E come faccio a verificare che la cosa sia contemporanea? Potrei far partire un fascio di luce, un flash, là dove ho creato questo, chiamiamolo buco di energia, e contemporaneamente un flash dall'altra parte mi fa dire che l'energia è scomparsa di là ma è ricomparsa dall'altra parte. E quindi sarei soddisfatto che la conservazione è verificata. Però il problema è che potrebbe esserci anche un altro osservatore che invece si muove rispetto al mio sistema, ed è ovvio che il flash raggiungerebbe questo osservatore un attimo prima, quello di destra rispetto a quello di sinistra, e quindi in quella frangente l'energia non sarebbe conservata. Quindi una cosa così non può avvenire. Cioè, l'unico modo che possiamo avere per far spostare dell'energia da un posto all'altro è proprio farla trasportare dalle particelle, dalla luce, da qualche cosa. La stessa idea vale per l'entropia. Anche per l'entropia posso fare esattamente lo stesso ragionamento, e con la differenza che devo soddisfare un principio di non decrescita, quindi se da una parte mi deve scomparire dell'entropia, dall'altra parte me ne deve comparire almeno la stessa quantità. Però anche in questo caso deduco dal fatto che le leggi devono essere uguali rispetto ai diversi osservatori, che non posso far sparire le cose, ma ho bisogno di trasportarle. Quindi energia e anche entropia devono essere trasportate dalla materia in genere. E includo nella materia anche i fotoni, il campo elettromagnetico. Ora, un modo per rappresentare l'energia e l'entropia, quindi sono due proprietà importanti, è un modo per rappresentare gli stati di un sistema che abbiamo particolarmente sviluppato in questo libro di testo con il professor Giftopoulos che ho descritto prima, è la rappresentazione sul piano energia-entropia, appunto, degli stati. Allora, in questo piano qui stiamo rappresentando, immaginate un fluido, è un cubettino di fluido, un elemento di fluido. Okay? Quindi parleremo di quello che succede dentro un elemento di fluido, per fissare le idee. E quindi questo U con l'accento circoflesso rappresenta l'energia per unità di volume, la S è l'entropia per unità di volume, e le N, questo vettore di concentrazioni, sono le concentrazioni, quante specie chimiche di vari tipi ci sono per unità di volume. Fissando i valori delle concentrazioni, un elemento di fluido ha a disposizione una grande varietà di possibili stati. Ci sono gli stati con zero entropia, vedete sull'asse delle ordinate l'entropia qui vale zero, sono gli stati della meccanica pura, per così dire, e ci sono gli stati che hanno il massimo valore dell'entropia per ogni dato valore dell'energia, che sono quelli che riconosciamo come stati di equilibrio e equilibrio stabile. Ma per un dato valore dell'energia, un sistema ammette tanti possibili stati, da quello di equilibrio stabile a quelli di non equilibrio, e la distanza in entropia è una misura di quanto di non equilibrio è lo stato. Più sono a sinistra e più sono lontano dall'equilibrio. Vi ricordate quando hanno cambiato la lira in euro, che le cose sono scivolate abbastanza rapidamente dal punto di vista di quanto potevamo comprare con 50 euro. Subito dopo il cambio, potevamo riempire un carrello della spesa, dopo qualche anno il potere d'acquisto è andato scemando. Bene, se vogliamo dare un'interpretazione ingegneristica all'entropia, la cosa migliore è utilizzare questa combinazione lineare di energia ed entropia, che poi è una forma di ciò che chiamiamo exergia, che è in sostanza il potere di acquisto dell'energia. È ovvio che con l'energia non compriamo la pasta, l'olio, eccetera, ma compriamo altre cose, compriamo la capacità di sollevare roba, di spostare mezzi, accendere la luce, di riscaldare le case, di muovere l'industria, di comunicare, di costruire. Quindi con in mente il fatto che il carrello della spesa dell'energia è riempito di queste cose, ecco qua una rappresentazione del valore, del potere di acquisto dell'energia. Vedete, qui stiamo rappresentando stati che hanno la stessa energia di un sistema. Se lo stato è molto lontano dall'equilibrio, molta di quell'energia può essere convertita in potere d'acquisto. Possiamo riempire il carrello. Più ci avviciniamo all'equilibrio, più il potere di acquisto va scemando, fino all'equilibrio stabile. Se vogliamo sollevare un grave a partire da solo un sistema senza altri effetti che si trova in uno stato di equilibrio stabile, non ce la facciamo. Questo è nota come il principio di impossibilità del moto perpetuo di seconda specie. Bene, allora abbiamo visto quindi che gli stati di maggiore valore per i termodinamici, gli stati sui quali dobbiamo investire, dove conviene investire, sono quelli che ci permettono di riempire di più il carrello, cioè sono quelli di non equilibrio. Come li descriviamo? Allora, per gli stati di equilibrio stabile, dalla seconda legge segue in maniera logica che l'entropia è univocamente fissata dal valore dell'energia, cioè un unico stato di equilibrio stabile, fissate le quantità, le concentrazioni e l'energia, c'è un unico stato di equilibrio stabile. Questo quindi fissa tutte le proprietà, compresa l'entropia. Quindi l'entropia è una funzione dell'energia e delle concentrazioni all'equilibrio. Negli stati di non equilibrio, che sono quelli che hanno invece un'entropia minore, le cose sono ben diverse, occorrono molte più variabili indipendenti per descrivere lo stato. Indichiamole, ora per il resto della discussione le indicherò col simbolo gamma. Gamma è un insieme di variabili che differirà da modello a modello. E proprio la scelta di queste variabili caratterizza il modello. E, ad esempio, qui ho fatto una lista di una grande quantità di modelli che hanno avuto grande successo nell'ultimo secolo nella descrizione degli stati di non equilibrio, che differiscono molto in natura, che rappresentano diversi gradi di livelli di descrizione. Dalla meccanica statistica, dove le variabili aggiuntive per descrivere gli stati sono delle probabilità dei livelli di energia del nostro sistema, alla cinetica dei gas, dove nella versione più semplice in cui posso rappresentare il gas come ciò che avviene alla singola, alla media della singola, ciò che avviene in media alla singola particella per effetto del campo medio generato dalle altre, la variabile è una funzione di distribuzione della velocità, quella che all'equilibrio stabile molti ricorderanno essere la distribuzione di Maxwelliana. E via via vi sono altre teorie dove ci sono altre variabili, addirittura anche alcune teorie in cui c'è il flusso termico. Se un materiale è soggetto a flusso termico, l'entropia, per alcune di queste teorie, dipende anche da quel flusso termico, anzi dal quadrato di questo flusso termico. Oppure la densità di probabilità, e così via, fino alla meccanica quantistica, dove lo stato è rappresentato da di nuovo delle probabilità che sono tutte estraibili da un unico operatore matematico che si chiama operatore densità. E qui ci sono le rispettive formule per l'entropia. Bene, quindi abbiamo tante diverse teorie. Sono tutti modelli di successo Quindi ci aspettiamo che abbiano delle caratteristiche comuni, che potremmo considerare delle grandi leggi per la descrizione degli stati di non equilibrio. E in effetti, è corretto dire che negli ultimi anni, dove il quanti dipende dall'autore, però c'è chi pensa che la cosa sia successa negli ultimi 10 anni, c'è chi pensa che sia successa negli ultimi 40, in ogni caso è successa e sta succedendo ancora, le varie comunità che hanno sviluppato tutte queste diverse teorie si stanno incontrando nei congressi e stanno riconoscendo che tutto sommato quello che hanno fatto ha la stessa struttura, soprattutto per quanto riguarda la legge del moto, cioè come queste variabili variano nel tempo. L'equazione dell'evoluzione temporale, la dinamica del sistema, è descritta in tutte queste teorie, può essere messa sotto forma di un'equazione che ha questa struttura, dove la rapidità di variazione delle variabili di stato è data da due contributi. Uno che tiene conto della dinamica reversibile, degli effetti come l'inerzia, della possibilità di trasportare quantità da una parte all'altra del nostro sistema, e l'altro che è invece responsabile per la parte dissipativa, o meglio di generazione dell'entropia, quella che per la quale un sistema ha, se torniamo un attimo indietro, la naturale tendenza a procedere verso destra, verso l'equilibrio stabile, verso stati di maggiore entropia, se naturalmente i vincoli e i sistemi adiacenti glielo permettono. Questa struttura la possiamo leggere anche in termini di equazioni di bilancio di energia e bilancio di entropia. Pensiamo all'energia. Se questa è l'energia, abbiamo detto che è una funzione delle variabili di stato, la sua derivata rispetto al tempo sarà data da la derivata parziale di questa funzione per quella parte della derivata delle variabili di stato che è in grado di modificare quella variabile, quindi l'energia. Quindi in questo caso abbiamo che derivata rispetto al tempo dell'energia è uguale energia scambiata, possiamo pensare. Non c'è un termine di produzione di entropia, questo termine qua, di energia, perché energia è una quantità conservata, e la notazione, dovete scusarmi per la notazione, qui anche il termine derivata va inteso, dipende un po' da quella, che tipo di funzione è questa, se è un funzionale questa deve essere una derivata funzionale, e questo simbolo sta per una sorta di prodotto scalare nel campo dello spazio funzionale di queste cose. Però se lasciamo perdere i dettagli tecnici, l'idea è che questo è il termine che mi dà, rappresenta l'energia scambiata per unità di tempo tra il mio elemento di fluido e quelli che gli stanno intorno. E analogamente questo è il bilancio di quantità di costituenti. Concentrazione cambia se ci sono flussi di costituenti con i sistemi adiacenti. Il bilancio di entropia è più complesso perché ci sono tutti e due i contributi. L'entropia può cambiare sia perché viene scambiata tra sistemi adiacenti, sia perché viene generata all'interno dell'elemento di fluido. Questa è l'irreversibilità. Questo termine, che chiamiamo sigma, quest'ultimo termine, è la densità, entropia prodotta per irreversibilità per unità di volume. Bene, e questo è abbastanza semplice. Quello che diventa più, quello che sta unificando le varie teorie, almeno dal mio punto di vista, è questo, che una cosa che spiegherò in termini geometrici, ovvero se, che per ogni sistema esiste una modalità geometrica che chiameremo una metrica, per misurare la distanza fra stati vicini. Cioè, lo stato di un sistema può cambiare perché cambiano i valori delle proprietà. Come faccio se ho due stati a misurare quanto sono lontani fra di loro? La metrica è quello che permette di misurare la distanza fra due stati. Una volta che ho definito questa metrica, e ogni sistema, ogni elemento di fluido, ogni materiale ha la sua metrica, risulta che il termine responsabile della generazione di entropia assume la direzione di massima ascesa dell'entropia rispetto a questa metrica. E questo principio ha questa traduzione matematica, e fra un attimo vi faccio vedere uno sketch geometrico in cui queste cose sono rappresentate come vettori. Questa direzione di massima ascesa dell'entropia è forse questo elemento comune, quindi potrebbe essere riconosciuto, non lo è ancora, ma la mia idea è che potrebbe essere riconosciuto come uno dei prossimi grandi principi della termodinamica, perché dà una chiave di lettura di come descrivere gli stati di non equilibrio, che è valida per qualunque tipo di modello ben fatto. Ora qui la costruzione geometrica è questa. Osservate come dobbiamo pensare a queste derivate di come l'entropia varia in funzione della variazione dello stato, e queste derivate compaiono sia per l'entropia che per le quantità conservate. Quantità conservate adesso le chiamerò C invece che energia e concentrazione, le chiamerò C con I e le metto tutte insieme. Quindi immaginiamo di averne una sola oppure di averle messe tutte insieme. Questo vettore verde rappresenta la direzione in cui devo andare se voglio cambiare il valore di quelle proprietà. Se voglio cambiare l'energia o le concentrazioni, devo muovermi in questa direzione. Questa è la direzione di massimo cambiamento, il gradiente. Okay? Idem per l'entropia. Se voglio cambiare l'entropia, devo muovermi nella direzione della sua derivata parziale, quindi devo muovermi in questa direzione. Il mio stato del sistema evolve nel tempo lungo una sua traiettoria, quindi questa nera è l'evoluzione nel tempo dello stato del sistema. E ad ogni istante di tempo, e noi adesso stiamo guardando cosa succede ad un istante di tempo per questo elemento di fluido, l'elemento di fluido deve decidere dove andare, in che direzione spostare il suo stato. Qui poi ricordiamo che il prodotto scalare fra il vettore rosso, che è quello che rappresenta la derivata variazionale dell'entropia, e la tangente blu, la direzione di evoluzione dello stato, questo prodotto scalare fra il vettore rosso e il vettore blu rappresenta la produzione di entropia. Mentre il prodotto scalare tra verde e blu deve essere uguale a zero per conservare le quantità per soddisfare le leggi di conservazione. Quindi il moto dovrà avvenire su un piano ortogonale alla direzione verde. Ora prendiamo il gradiente dell'entropia e proiettiamolo sul piano delle quantità conservate, perché non posso muovermi in quella direzione, quindi il sistema deve prima di tutto soddisfare i principi di conservazione e poi dovrà riferirsi a cercare di scegliere un cammino, una direzione di evoluzione in funzione questo vettore rosso, che è quello che dice la massima direzione di crescita della funzione entropia. Però c'è questo fatto che ogni sistema ha una sua metrica per misurare le distanze fra stati. Allora immaginiamo di ragionare in questo modo. Il sistema, adesso ingrandirò ecco, questa zona centrale, questa equazione, questo cerchietto che ho disegnato in realtà è un'ellisse ed è appunto l'equazione del cerchio rispetto ad una data metrica. Il sistema ragiona in questo modo e dice mi devo spostare. Per una data lunghezza di spostamento dovrò scegliere la direzione che mi dà la maggiore possibile produzione di entropia. Questo è il principio di massima ascesa dell'entropia. Quindi prova e dice, vabbè, se mi sposto da questa parte o dall'altra, il prodotto scalare fra vettore blu e vettore verde non è molto grande. Se mi sposto un po' più in là, la proiezione aumenta, fino a che mi accorgo che il punto dove la direzione, questa direzione qua, è quella che massimizza il prodotto scalare. Poiché la metrica del mio sistema dà l'equazione del cerchio, in questa metrica è un'ellisse, non è necessariamente detto che la direzione blu, la direzione di massima ascesa, sia quella della derivata variazionale dell'entropia. Okay. Quindi non sono collineari, come si dice, i due aspetti. E questa chiave di lettura, che appunto sembra un po' naif e un po' molto astratta, in effetti lo è, tuttavia è quella che riesce a unificare tutte quelle teorie che vi ho detto. Dal punto di vista pratico vediamo che cosa comporta questo, perché va bene, comporta il fatto che innanzitutto gli elementi di fluido normalmente in una configurazione pratica non sono isolati, ma hanno altri elementi di fluido vicini, o di fluido ma anche di solidi stiamo parlando, che si trovano magari in condizioni diverse, quindi c'è un'interazione con i vicini. Queste interazioni possono tenere il mio sistema, trattenerlo e non farlo mai andare all'equilibrio. Magari delle volte, se teniamo per un tempo sufficiente delle condizioni al contorno fisse, il sistema potrà raggiungere uno stato stazionario, quindi ogni elemento di fluido avrà uno stato che non cambia nel tempo, ma non è uno stato di equilibrio, è uno stato stazionario. È il meglio che può fare nella sua tendenza ad andare verso l'equilibrio. Ora, quando un elemento di fluido è soggetto ad un'azione esterna che lo trattiene dall'andare verso l'equilibrio, esso mette in atto una tendenza spontanea a riavvicinarsi all'equilibrio. E abbiamo detto che lo farà seguendo questa legge cercando di muoversi nella direzione di massima ascesa dell'entropia. Quindi di fatto se noi all'elemento di fluido imponiamo dei flussi, esso svilupperà dei gradienti di quantità coniugate, ad esempio se gli impongo un flusso termico si svilupperà un gradiente di temperatura in direzione tale da opporsi a quel flusso termico. O viceversa, se impongo un gradiente di temperatura, il sistema, il materiale, reagisce creando un flusso termico che tende a creare un gradiente, che tende ad opporsi al gradiente imposto. Il fatto che il materiale, tutti i materiali, lo fanno cercando la direzione di massima ascesa dell'entropia rispetto alla metrica con la quale ciascuno percepisce le distanze fra stati, fa sì che il sistema cerchi, si industria, cerca in tutti i modi di trovare questa direzione di massima ascesa. e quindi le diverse modalità di scambio finiscono col collaborare fra di loro nella ricerca di questa direzione di massima crescita. Quando siamo vicino all'equilibrio, questa è una chiave di lettura di quello che si chiama il principio di reciprocità di Onsager, che dice che questi fenomeni di accoppiamento fra flussi di natura diversa, ad esempio i flussi di energia, i flussi di quantità di costituenti, i flussi di carica elettrica, collaborano nel cercare di andare verso l'equilibrio e gli effetti fra di loro soddisfano questa legge di reciprocità che Onsager riconobbe nel 31 e che è una conseguenza diretta del fatto che una metrica, per definizione, dalla geometria analitica, una metrica è simmetrica per definizione, quindi il principio risulta automatico quando si assume come principio quello della massima ascesa dell'entropia. Ora, in realtà, questa cosa, come vedrete, unifica un numero enorme di fenomeni che sono non conosciuti molto nel campo dell'ingegneria, anche se alcuni sono utilizzati, e che datano tutti nell'Ottocento. Tra l'altro c'è da soddisfare anche questo principio della simmetria, questo principio noto come principio di Curie, che dice che la simmetria della causa è preservata dal suo effetto e che implica quindi che questi accoppiamenti che il sistema può fare al suo interno, però se il sistema è se il materiale è isotropo, non possono accoppiare fenomeni con natura tensoriale diversa, quindi solo gli scalari si possono accoppiare con scalari, i fenomeni vettoriali come il flusso termico, il flusso di carica elettrica, il flusso di costituenti si possono accoppiare solo con appunto questi altri fenomeni vettoriali, e lo stesso fenomeni tensoriali come gli sforzi, la rapidità di deformazione si possono accoppiare solo fra di loro. Quindi qui abbiamo questa categoria di fenomeni in cui abbiamo, non so, il flusso di calore, flusso di quantità di costituenti, flusso di carica elettrica. E qui abbiamo le forze coniugate, che sono gradiente di temperatura, gradiente di potenziali chimici, gradiente del potenziale elettrico, che poi è il campo elettrico, col segno meno davanti. Le leggi a cui noi siamo abituati dalla teoria dei fenomeni di trasporto tipo fisica tecnica sono quelle che compaiono sulla diagonale di questa matrice. La legge di Fourier, che lega il flusso termico specifico al gradiente di temperatura tramite la conducibilità termica del materiale. La legge di Fick, che mi dice il flusso di materia in funzione del gradiente di potenziale chimico, che poi, siccome qui ci sono dentro le concentrazioni, diventa collegabile al gradiente di concentrazione. La legge di Ohm, che mi dà il flusso di corrente elettrica in funzione del gradiente del potenziale elettrico del materiale. Però il fatto appunto che il sistema cerca la direzione di massima ascesa dell'entropia fa sì che nascono anche, a seconda dei materiali, effetti al di fuori della diagonale di questa matrice, come non so, l'effetto Peltier, per il quale un gradiente di potenziale elettrico genera un flusso termico, oppure l'effetto Seebeck, sul quale approfondiremo fra un attimo, in cui un gradiente di temperatura genera una corrente elettrica, oppure se siamo a circuito aperto, una tensione, come noi utilizziamo nelle termocoppie. E qui poi ci sono altri fenomeni, termodiffusivi, quello di Soré e quello di Dufour. tutti questi fenomeni, se siamo opportunamente vicini, cioè non troppo lontani dall'equilibrio, sono perfettamente unificati dal grande principio di reciprocità di Onsager, che ho già accennato prima. Ora, per fare un esempio, effetto termoelettrico, effetto Seebeck, è quello che utilizziamo ogni volta che utilizziamo in laboratorio una termocoppia. Un gradiente di temperatura induce una corrente elettrica, sposta le cariche elettriche e questo determina una differenza di tensione che andiamo a misurare. Ultimamente, proprio per via del possibile dell'induzione che uno può fare da cercare di riempire caselle in matrici di questo genere, sono stati scoperti fenomeni in più. Ad esempio, se qui guardate, le date sono tutte 1800, però qua abbiamo un 2008. Questo spin Seebeck effect è una novità, nel senso che la comunità della termodinamica quantistica, che si occupa di cercare di, fra l'altro, di costruire i computer quantistici di cui tanto si parla, studia scopre che lo spin degli elettroni, cioè che gli elettroni in un campo magnetico con spin up o con spin down hanno coefficienti di Seebeck diversi e quindi sono spostati in maniera diversa da un gradiente di temperatura. E questo dà qualche speranza anche negli effetti termoelettrici, nell'utilizzo ingegneristico degli effetti termoelettrici. Così come questo è un articolo dell'anno scorso, in cui si spiegano altri effetti di non collinearità, dove qua ad esempio noi abbiamo che in presenza di un campo magnetico io impongo un campo elettrico, quindi un gradiente di potenziale elettrico in una direzione e il sistema nella sua ricerca della direzione di massima ascesa dell'entropia sposta cariche elettriche non in maniera collineare con il gradiente di potenziale elettrico, ma lo sposta con una componente sì collineare, ma anche una componente trasversale. E questi fenomeni hanno nomi che ricordano un po' cose simili che avvengono nell'elettronica. Questo si chiama effetto Hall, questo si chiama effetto Nernst. Questo è in presenza di un campo magnetico, quest'altro invece i materiali ferromagnetici dove la sola presenza della corrente elettrica sposta gli spin, questi a loro volta creano il campo magnetico necessario per creare quest'altra opportunità trovare una direzione in cui la crescita dell'entropia è più rapida. Ora questa magari la lascio, vediamo. No, c'ho ancora un minuto. Questa è bella complicata, quindi ve la risparmio, non vi interrogerò su questo. Però volevo dire che esiste un teorema che è il teorema di minima produzione dell'entropia, che spesso confonde la gente, perché dice ma come, è appena finito di dire che il sistema sceglie la direzione di massima crescita, quindi tende a massimizzare la produzione di entropia e adesso qua mi fai vedere un teorema in cui la produzione è minima. Sì, in realtà è perché la massima produzione avviene a livello locale nel ciascun elemento di fluido, però gli elementi di fluido devono convivere con i loro vicini. E questo teorema della minima produzione invece si riferisce ad un sistema nel suo complesso. Allora, se un sistema nel suo complesso ha delle condizioni al contorno opportune, che vengono mantenute costanti nel tempo e che qui sono elencate, ve le lascio per il vostro studio se vi interesserà, perché il diavolo sta nei dettagli, e quindi qui ho messo i dettagli proprio per chi vuole approfondirli, ma non ho il tempo per farlo. Allora, in queste condizioni, Prigogine e Glanzdorf nel 54 dimostrarono che dal principio di un Sager, che poi in realtà abbiamo visto è equivalente al principio della massima ascesa dell'entropia locale, quando integro sul volume del mio sistema complessivo, dimostro che in queste opportune situazioni, che però sono piuttosto ampie, la rapidità, vedete, questo qua è S punto, quindi S punto è la produzione di entropia, il tasso di produzione di entropia, non quello del singolo elemento, ma quello complessivo di tutta la comunità di elementi, ha una derivata rispetto al tempo negativa. Quindi vuol dire che se io ho la distribuzione, questi elementi di fluido li ho messi in uno stato che non è uno stato stazionario, questi cercheranno ciascuno di massimizzare la propria produzione di entropia, ma devono vedersela con le risorse disponibili, lo devono fare solo compatibilmente coi vincoli, e quindi anche il vicino tende a massimizzare. Ma l'effetto collettivo è che tenderanno man mano a una produzione sempre complessiva, sempre più bassa, fino a raggiungere un minimo, e questo minimo lo raggiungono allo stato stazionario. Quindi lo stato stazionario, quindi la tendenza a massimizzare localmente la produzione di entropia fa sì che nel sistema complessivo la collettività raggiunge un minimo di produzione complessiva. Bene, detto questo, devo concludere perché sono le 4 in punto, e vorrei concludere con due frasi. Allora, la prima è quella scritta là in alto, grossa, che dice che le leggi della fisica e della termodinamica le possiamo pensare come delle lenti che ci aiutano a vedere come funziona la natura. E questo vedere come funziona la natura, oltre potrebbe essere semplicemente contemplato, perché è già bello di per sé, però dal punto di vista degli ingegneri è ciò che ci permette di costruire dei modelli che sono necessari a progettare. Progettare cosa? In generale noi potremmo dire che tendiamo a progettare sistemi che ci permettano di convivere meglio con la natura, e quindi conoscendola meglio riusciamo a progettare sistemi che ci fanno vivere meglio. E poi vorrei concludere con la seconda frase, che è quella dovuta, che è attribuita, anzi che potete sentire con le vostre orecchie, a Richard Feynman in una delle sue tante lezioni, e qui c'è, in questo sito trovate alcune bellissime lezioni che tenne nel 64 a Cornell, dove tra l'altro era presente anche il Jim Keck, dove dice all'inizio di questa qua sui grandi principi di conservazione, da cui ho tratto alcune idee ovviamente da questa presentazione, dice: non è la genialità di chi le scopre che ci riempie di ammirazione di fronte alle grandi leggi della fisica, ma è l'ingegnosità con cui la natura le rispetta. Ok? E con questo ringrazio e concludo.